Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Matteo, capitolo 10. Ed in questi giorni abbiamo il felice privilegio, mentre attraversiamo il Vangelo di Matteo, di concentrarci in questo decimo capitolo sugli uomini del Maestro. Quegli individui speciali, molto speciali, che furono scelti dal nostro Signore per essere Suoi discepoli. E più tardi per essere Suoi apostoli, mandati a proclamare al mondo intero il Vangelo di Gesù Cristo. Ed è per me una gioia straordinaria, e spero che lo sia anche per voi, quella di scoprire che questi uomini scelti come agenti personali di Gesù Cristo, questi uomini che così spesso immaginiamo come dei santi da vetrata colorata, una sorta di perfezione santa che è sfuggita un po' a tutti noi, non sono altro che persone proprio come noi. E che Dio si trova nel mestiere di usare ogni genere di persone per compiere compiti molto, molto elevati, divini, spirituali ed eterni. E mi ha colpito in modo particolare, proprio questa settimana, mentre stavo pensando agli apostoli, quanto fossero pochi. Sapete, quando pensiamo ad una chiesa che abbia un grande impatto, pensiamo ad una chiesa con tante persone. Ieri stavo parlando con un signore venuto qui dall'Europa che mi ha detto: sa, per noi è così difficile perché nella nostra chiesa abbiamo solamente 29 persone. E mi ha detto: vivo in una città, la città di Lione, che ha 2 milioni di abitanti e ci sono solamente 15 chiese. E la maggior parte di esse non hanno alcun impatto veramente. Le probabilità sono così tanto contro di noi. E tuttavia, quando studiate i discepoli, scoprite che questi 12, in realtà di fatto 11, furono messi di fronte non solamente al sistema umano, ma anche al sistema demoniaco. Solamente 11 uomini fedeli, neppure particolarmente dotati. Come abbiamo visto la scorsa settimana, fondamentalmente erano tutti non qualificati per il compito. Eppure, questi uomini, letteralmente, hanno messo il mondo sottosopra. È sorprendente quello che Dio può fare con pochissime persone. Umanamente parlando, il mondo esalta i pochi che affrontano i molti, giusto? Vuol dire, quando un individuo si oppone a probabilità enormi, il mondo quello lo considera essere un eroe, anche se perde. Alcuni di voi forse ricordano dai tempi, quando leggevate letteratura, leggere la carica della Brigata Leggera. I 600 a Balaclava, le alture erano presidiate da soldati esperti che si trovavano dietro un vasto cerchio di cannoni. Il comando fu dato: avanti la Brigata Leggera, cioè caricate i cannoni. I soldati sapevano di essere completamente inferiori di numero, sapevano che non c'era alcun modo di vincere, sapevano che qualcuno aveva sbagliato nel dare quell'ordine, ma non spettava a loro chiedersi il perché. Il loro compito era quello di fare la cosa o morire. Ed il poeta dice: mezza lega, mezza lega, mezza lega avanti, tutti nella valle della morte avanzarono i 600. Cannoni alla loro destra, cannoni alla loro sinistra, cannoni davanti a loro che sparavano e tuonavano, tempestati di colpi e granate avanzavano audaci e con valore nella valle della morte. Nella bocca dell'inferno cavalcarono i 600. Sono rimasti nella storia come degli eroi, non perché vinsero, ma perché erano così pochi contro così tanti, e quello parla di grande coraggio e di una certa devozione al dovere. E poi ci fu quella grande carica che conosciamo come la carica di Pickett nella guerra civile. L'esercito dell'Unione occupava le alture, avevano 3 volte il numero di uomini che Pickett aveva sotto il suo comando, Erano sostenuti alle spalle da una batteria armata potente e tuttavia il generale Lee diede l'ordine di attaccare. L'ordine passò attraverso il suo subordinato, il generale Longstreet, e Longstreet si trovò davanti a Pickett che doveva guidare gli uomini, ma non riusciva a pronunciarlo, rimase lì esitante senza dire alcuna parola e Pickett gli disse: «Generale, devo avanzare?» E Longstreet, quasi con il cuore spezzato davanti alla prospettiva della morte inevitabile del fiore dell'esercito del sud, non riuscì a dire una parola e così si limitò ad annuire con la testa e Pickett andò avanti e la carica di Pickett fu la grande carica eroica della guerra civile, ma gli uomini caddero come erba sotto la falce. Ricordiamo il loro coraggio, ricordiamo la loro devozione al dovere, ma persero. Ed io credo che ci siano cose ancora più sorprendenti di queste, più meravigliose. Vedete, l'uomo può essere coraggioso, l'uomo può anche essere devoto al proprio dovere, ma rimane pur sempre uomo. E proprio perché è debole, non può superare certe probabilità. Però accade esattamente il contrario quando Dio entra in gioco. Perché Dio può prendere pochissimi uomini, meno dei 600 e meno di quanti ne avesse Pickett, e può travolgere il più grande dei nemici, Shamgar, un giudice in Israele. Un giorno prende un pugnolo da buoi, un bastone appuntito usato per spingere il bue, e con quello uccise 600 nemici. E poi ci fu Deborah, e ci fu Barak. E poco dopo la grande vittoria di Deborah e di Barak, sorse un nuovo nemico nel paese di Israele, i Madianiti, ed in alleanza con gli Amalechiti dominarono Israele per 7 anni. Israele arrivò al punto di essere quasi pronta a cedere a questa oppressione quando Dio suscitò un uomo molto particolare di nome Gedeone. E Gedeone era pronto a combattere contro i Madianiti ed i loro alleati, gli Amalechiti, e radunò il suo esercito che contava qualcosa come 32.000 uomini. E Dio disse: «Sono troppi. Sono di fatto 31.700 di troppo». E ridusse quell'esercito a 300 uomini. Ed in Giudici 7.12 ci viene detto che il nemico, i Madianiti, gli Amalechiti e tutti i figli dell'Oriente erano sparsi nella valle, era la valle di Moab, ed erano lì come locuste per moltitudine, ed i loro cammelli erano senza numero come la sabbia che si trova sulla riva del mare. E non significa che Dio non potesse contarli, significa che stando lì e guardandoli non c'era modo di distinguere teste o animali per fare un conto, erano semplicemente come la sabbia del mare. E qui c'era Gedeone con i suoi 300. E sapete chi vinse? Gedeone. E tutto quello che fece fu fare un gran rumore, di Madianiti e di Amalechiti si uccisero tra di loro nella confusione. Vedete, quando si aggiunge il soprannaturale, allora i pochi non diventano solamente gli eroi per il loro coraggio e per la loro devozione, ma anche per la loro vittoria. Un altro esempio, e forse questo riassume un po' il punto, prima Samuele capitolo 13. Aprite per un momento, prima Samuele 13. La lotta, apparentemente interminabile con i Filistei, stava continuando. Saul era il re regnante del popolo di Israele, e si trovavano di nuovo ad affrontare una battaglia contro i Filistei. La situazione era grave, gravissima, molto grave. E mentre scorrete un po' il capitolo 13, la situazione passa da cattiva a peggiore, fino al peggio di tutto. Versetto 5 di 1 Samuele 13. I Filistei si radunarono per combattere contro Israele con 30.000 carri, 6.000 cavalieri ed un popolo numeroso quanto la sabbia che si trova sulla riva del mare. E salirono e si accamparono a Michmas, ad oriente di Beth Aven. Quindi qui vediamo un nemico schiacciante, letteralmente schiacciante. E quando gli uomini di Israele videro di essere in difficoltà, perché il popolo era angosciato, si nascosero nelle caverne, si nascosero nei boschi, tra le rocce, nei luoghi elevati e nelle fosse. Fatevi l'idea, vedono arrivare questi Filistei e tutti corrono al riparo più vicino, saltando nelle buche, nelle grotte, dietro cespugli, arrampicandosi sulle colline. Alcuni degli ebrei, dice il versetto 7, che passarono persino il Giordano verso il paese del Gad e di Galaad e lasciarono il paese intero, fuggirono dalla nazione. Saul era a Gilgal e tutto il resto del popolo tremava, un nemico schiacciante, versetto 8. Egli aspettò lì 7 giorni, secondo il tempo fissato da Samuele, ma Samuele non venne a Gilgal ed il popolo si disperdeva lontano da lui. Cominciava ad agitarsi un pochino, no? Ed allora Saul disse, portatemi qui l'olocausto ed i sacrifici di comunione. Ora, era così nervoso che stava per fare qualcosa di religioso, no? Per coinvolgere Dio nella faccenda. Così il versetto 9 dice che offrì l'olocausto a Dio. E Saul disse, portate qui l'olocausto ed offrì l'olocausto. Il problema è che c'era solamente una persona nel paese autorizzata ad offrire quel sacrificio. Chi era? Il sacerdote. Saul stava invadendo l'ufficio del sacerdote. Ed appena ebbe finito di offrire l'olocausto, ecco arrivare Samuele e Saul uscì per incontrarlo, per salutarlo. Ora, vuol sembrare molto religioso, ovviamente, molto spirituale. E Samuele disse, che cosa hai fatto? E Saul rispose, poiché vedevo che il popolo si stava disperdendo lontano da me e che tu non eri venuto nei giorni stabiliti, sapeva che era il rappresentante di Dio e che però non era lì, e i filistei si stavano radunando a Michmas e continua con tutte queste scuse, no? Oh, tu non eri qui, il tempo stava per scadere, i filistei erano lì e gli ho detto, i filistei scenderanno adesso contro di me a Gilgal. Autodifesa, sapete, mi distruggeranno e non avevo implorato il favore del Signore, così mi sono fatto forza, altrimenti sapevo che non avrei dovuto farlo, ma mi sono costretto a farlo ed ho offerto l'olocausto. E Samuele gli disse, hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento del Signore tuo Dio che egli ti aveva dato, perché ora il Signore avrebbe stabilito per sempre il suo regno su Israele, se solamente avessi obbedito a Dio, Dio avrebbe sconfitto i filistei ed avrebbe stabilito il tuo regno per sempre. Ma, versetto 14, ora il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Chi era? Davide, prossimo re. Ed il Signore lo ha destinato a lui ad essere capo del suo popolo, perché tu non hai osservato ciò che il Signore ti aveva comandato. La tua disobbedienza non ti ha portato nulla. Ora, il problema all'inizio era con il nemico schiacciante, ed ora il problema era con la mancanza di un leader. Non solo avevano un nemico schiacciante, ma avevano anche perso il loro leader, la loro guida. E per peggiorare le cose, versetto 19, in tutto il paese di Israele non si trovava alcun fabbro, perché i filistei avevano detto affinché gli ebrei non si facciano spade o lance. Apparentemente i filistei avevano eliminato tutti i fabbri, così che loro non potevano neanche fabbricare armi. E così tutti gli israeliti, versetto 20, scendevano dai filistei per affilare ciascuno il proprio vomere, la propria zappa, la propria scure, la propria falce, e c'era una lima per le falci e le zappe di falconi e gli scuri e per affilare i pugnoli. In altre parole, tutto ciò che avevano erano attrezzi agricoli, e così stavano affilando i loro attrezzi agricoli per usarli in questa guerra. E gli unici che avevano la spada, dice il versetto 22, erano Saul e Jonathan. Terzo problema. Numero uno, il nemico schiacciante. Numero due, nessun leader. Numero tre, armi inadeguate. Erano veramente nei guai. Ora però guardate cosa succede. Jonathan disse al giovane che stava portando le sue armi, capitolo 14, versetto 1, vieni, passiamo dall'altra parte verso il presidio dei filistei. Oh, potresti dire, aspetta un attimo, Jonathan, che stai per fare? Prendi la tua armatura, lo scudiero di solito era un ragazzino. Che cos'è che fai? Prendi questo piccolo ragazzino e vai? Qual è il punto? Il versetto 6 però chiarisce l'intenzione. Questo è un versetto chiave. Jonathan disse al giovane che portava le sue armi, vieni, passiamo al presidio di questi incirconcisi, perché può darsi che il Signore agisca in nostro favore. Ora, ascoltate questa frase però, questa è la chiave. Poiché per il Signore non c'è alcun impedimento a salvare con molti o con che cosa? Con pochi. Avete capito? Per Dio non importa se hai molto o se hai poco. Questo non è mai il problema per lui. Egli può far passare tutta la sua potenza divina attraverso una sola persona con la stessa facilità con cui potrebbe farla passare attraverso una moltitudine. Per il Signore non fa alcuna differenza. Versetto 7, il suo scudiero gli disse, fa tutto ciò che hai nel cuore, va, io sono con te, secondo il tuo cuore. Veramente un bravo ragazzo. Proprio un bravo ragazzo. Va bene, dice Jonathan, tu ed io andiamo là ed affrontiamo i filistei. Il versetto 10 dice, se ci diranno, salite da noi, allora andremo, perché il Signore li ha dati nelle nostre mani e questo sarà per noi il segno. Altra parola, Signore, confidiamo che tu ci dia un segno, se ci diranno di salire, allora diremo che il Signore ce li darà e saliremo subito. I filistei sono lì sulle alture e loro erano di sotto. E così arrivarono lì e il versetto 11 dissero, ehi, lassù, ehi, sono Jonathan e il mio scudiero. Versetto 11. Entrambi si mostrarono al presidio dei Filistei, e i Filistei dissero: ecco gli ebrei che escono dalle buche dove si erano nascosti. E gli uomini del presidio risposero a Jonathan e al suo scudiero e dissero: salite da noi e vi faremo vedere una cosa. In altre parole, vi mostreremo la vostra testa tagliata, intendevano. E Jonathan disse al suo scudiero: sali dietro a me, seguimi, perché il Signore li ha dati nelle mani di Israele. Ora, questa, amici, è fede, questa è fede, la vittoria è nostra, andiamo. E così cominciarono a salire su quella specie di rupe o quella collina. Versetto 13. Jonathan salì con le sue mani e con i suoi piedi. Era lì che si arrampicava a quattro zampe del suo scudiero proprio dietro di lui. Arrivarono in cima e caddero davanti a Jonathan e dal suo scudiero e li uccisero tutti. La prima strage che Jonathan e del suo scudiero fecero fu di circa 20 uomini. Potete immaginare quel piccolo ragazzino che si chiedeva che cosa stesse succedendo mentre tutti quegli uomini cadevano ai loro piedi. Non so nemmeno con che arma li colpissero, e la terra cominciò a tremare, tutto iniziò a scuotersi, e prima che tutto fosse finito, se scendete giù al versetto 22 per esempio, tutti gli uomini di Israele che si erano nascosti sui monti di Efraim, quando udirono che i Filistei fuggirono, li inseguirono anche loro nella battaglia, così il Signore salvò Israele quel giorno. Ora ascoltatemi, questo è il punto. Dio non è limitato dai molti nei dai pochi, non importa. Dio può renderli eroi non solo per il loro coraggio e per la loro devozione, ma anche per la loro vittoria. Ora torniamo a Matteo 10, con questo come sfondo ricordiamo l'unicità di questi 12 uomini. 12 uomini che letteralmente hanno messo il mondo sotto sopra. Non furono solamente degli eroi per il loro coraggio, o per la loro devozione, per la loro obbedienza, ma perché raggiunsero il loro obiettivo. Stabilirono letteralmente la Chiesa. E noi siamo il prodotto della loro opera. Hanno toccato il mondo intero, hanno esteso il regno. Solamente questi 12, uno infedele, 11 fedeli, persone umili, persone semplici, proprio come noi. E torniamo esattamente al punto di partenza, amici miei. Ascoltate, che tipo di persone usa Dio? Usa persone comuni come noi? Usa coloro che non sono qualificati? Ricordate la scorsa settimana? Dio si trova nel mestiere di accogliere persone non qualificate, perché nessuno è qualificato. Il Signore usa leader forti e coraggiosi come Pietro, che prendono l'iniziativa, fanno piani, elaborano strategie, affrontano le persone, comandano gli uomini di venire a Cristo e fanno errori enormi. Ed usa anime umili, gentili, poco appariscenti come Andrea, che non cercano alcuna prominenza ma portano tranquillamente le persone a Cristo. Usa persone, usa uomini zelanti, appassionati, intransigenti, orientati al compito, insensibili, ambiziosi come Giacomo, così come usa persone sensibili, tenere, amorevoli, orientati alle persone, credenti, intime, ricercatrici della verità come Giovanni. Ed usa uomini scettici, analitici, meccanici, lenti di mente, deboli nella fede, senza visione, pessimisti, insicuri come Filippo. Ed usa ricercatori della verità, onesti, aperti, lucidi, meditativi, profondamente consacrati come Natanaele, Bartolomeo, che sono pieni di fede, pieni di comprensione, e tuttavia sono anche segnati da gravi peccati come il pregiudizio. Ora incontreremo altri due che Dio usa questa mattina, Matteo e Tommaso. Versetto 3. Il secondo gruppo di quattro è composto da Filippo, Bartolomeo o Natanaele, Tommaso e Matteo. Cominciamo con Matteo perché abbiamo già esaminato qualcosa della sua vita guardando al capitolo 9. Matteo è menzionato in ogni lista sempre nello stesso gruppo, ma di Matteo non viene mai detto nulla di lui e Matteo non dice mai nulla tranne che una piccolissima cosa. Guardate lì a Matteo 9:9, lì che la trovate. Marco e Luca accennano alla stessa cosa con le stesse poche parole, e quella è l'estensione di tutto ciò che sappiamo sul conto di Matteo. Mentre Gesù passava di là, vide un uomo di nome Matteo seduto lì al banco delle imposte e gli disse: seguimi, ed egli si alzò e lo seguì. E quando Matteo inserisce il suo nome nella lista, lì in Matteo capitolo 10 versetto 3, dice: Matteo il pubblicano. E lasciate che aggiunga subito che nessun altro discepolo nella lista è mai associato al suo mestiere. Perché quindi Matteo dice Matteo il pubblicano? Non è certo qualcosa di cui andare orgogliosi? No, un pubblicano era l'essere umano più odiato, più disprezzato e spregevole nella società di Israele. E Matteo ci sta mostrando la sua umiltà autentica ed il suo senso di indegnità peccaminosa. Perché Matteo parla perfino di se stesso nel versetto 9? Mentre Gesù passava di là, vide un uomo chiamato Matteo e gli disse: seguimi, perché inserirlo lì? Il punto è questo, nei versetti dall'1 all'8 Matteo dimostra che Gesù è venuto per perdonare i peccatori. Versetto 5, i tuoi peccati ti sono perdonati. Versetto 6, il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati. E Matteo inserisce se stesso in un versetto per mostrare che veramente Gesù può perdonare il peccato, perché lui si vede come il peggiore dei peccatori. E può anche essere il motivo per cui Matteo non parla mai, non fa mai alcuna domanda, non fa mai un commento, non compare mai in nessun episodio, è semplicemente lì senza volto, senza voce per tutto il racconto dei Vangeli. E può anche darsi che la sua umiltà sia nata dal suo senso profondo di peccaminosità, che fosse così oppresso dal peccato della sua vita che una volta perdonato la grazia fu così sovrabbondante nel suo caso che si sentì indegno perfino di dire una parola. E così egli è l'uomo silenzioso, finché poi lo Spirito di Dio gli chiede di prendere la penna. Ed allora riceve il privilegio di scrivere l'apertura del Nuovo Testamento, 28 capitoli sulla maestà del re dei re. Matteo era un traditore. Matteo era un estorsore. Matteo era un ladro, era un brigante. Matteo era avido. Matteo era un reietto sociale, lo sapeva. Lo sapeva. Vedete, essere un esattore delle tasse significava essere un pubblicano, e quello che voleva dire era che tu, come ebreo, venivi usato dal governo romano per riscuotere le tasse degli ebrei per poi darle a Roma. In pratica lavoravi per l'oppressore, eri un traditore di prima categoria, e non solo quello, ma compravi anche il diritto di riscuotere le tasse, quindi pagavi il governo per entrare nel sistema. E poi il governo stabiliva una certa somma di tasse da raccogliere che andava a Roma, e tutto ciò che riuscivi a raccogliere in più dalla gente potevi tenerlo per te stesso, e quindi c'erano tangenti, estorsioni, abusi di ogni genere, oltre ciò che potremmo mai immaginarci. Odiavano così tanto i pubblicani che il Talmud dice che è giusto mentire ed ingannare i pubblicani. Quello lo dice il Talmud, non la Bibbia, ok? Ricordatevelo. Nessun pubblicano poteva mai testimoniare in tribunale perché tutti sapevano che erano dei bugiardi e che prendevano tangenti. Nessun pubblicano poteva mai entrare in una sinagoga o nel tempio per adorare Dio perché erano tagliati fuori da Dio. Ecco perché in Luca 18, quando si parla del pubblicano, gli dice: il pubblicano, stando lontano, si batteva il petto e diceva: oh Dio, sii misericordioso verso di me, che cosa? Peccatore. Non poteva nemmeno entrare nel luogo. Erano il peggio del peggio. Avevano voltato le loro spalle al loro popolo, si erano venduti ad un sistema oppressivo malvagio, un sistema pagano incirconciso dove si adorava un falso dio, l'imperatore. Erano dei traditori. C'erano due tipi: i gabbai erano gli esattori generali e riscuotevano le tasse sulle proprietà, sul reddito, le tasse personali. Era un sistema standardizzato e sembra che a quel livello ci fosse meno corruzione. Poi c'erano i mokes, M-O-K-H-E-S, che riscuotevano i dazi, raccoglievano imposte su ogni cosa, si piazzavano nei punti dove le strade si incrociavano e tassavano tutte le importazioni, tutte le esportazioni, ogni cosa comprata, ogni cosa venduta, imponevano pedaggi sulle strade, sui ponti, sui porti, tasse sugli assi dei carri, su quante zampe aveva il tuo asino, sui pacchi, sulle lettere, su tutto, assolutamente su tutto. E quello era Matteo, era un mokes, tassava tutto. E c'erano due tipi di mokes, c'era quello chiamato grande mokes, e lui era un tizio che assumeva un qualche mercenario per riscuotere le tasse, e lui si ritirava un pochino sullo sfondo, non voleva veramente essere associato sull'attività concreta, e manteneva un po' più di dignità perché si tirava indietro, no? Quello era chiamato il grande mokes. E poi c'erano i piccoli mokes, quelli piccoli, erano troppo tirchi per assumere qualcuno che riscuotesse le tasse, quindi lo facevano da loro, erano avidi e non gli importava lo stigma sociale. E Matteo era quello, era un piccolo mokes, era, versetto 9, seduto lui stesso al banco delle imposte. Era un estorsore avido, un traditore del suo popolo. E penso che ciò che lo rende così affascinante, perlomeno per me, E anche questo, che aveva pure un altro nome, Levi, il che indica che in realtà si trova proprio nel flusso della tradizione giudaica. E ciò che è veramente interessante, inoltre, è che nel Vangelo di Matteo, forse vi interesserà sapere questo, ma ci sono più citazioni dell'Antico Testamento che in Marco, Luca e Giovanni messi insieme. Quindi Matteo conosceva l'Antico Testamento e in effetti cita dalle tre sezioni dell'Antico Testamento che l'ebreo conosceva, la legge, i profeti e gli agiografi, cioè gli scritti sacri. Matteo conosceva la legge di Dio dell'Antico Testamento, eppure non abbiamo alcuna idea che fosse in qualche modo interessato alle cose spirituali. Però quando Gesù passa, versetto 9, gli dice: seguimi, ed egli si alza e lo segue istantaneamente. Ora, che cos'è che è implicato in tutto questo? O prima di tutto, si allontanò semplicemente dalla sua carriera, no? Voglio dire, non era come per i primi uomini che erano pescatori, se le cose con Gesù non fossero andate bene, potevano comunque pescare. Ci sono sempre pesci, giusto? E ci sono sempre reti, e ci sono sempre barche, e sarebbero potuti tornare indietro. In effetti così fu in Giovanni 21, tornarono tutti a pescare, ed il Signore mostrò loro che non potevano prendere più nulla. Ma quando Matteo si alzò da quel banco, credetemi, il governo romano avrebbe avuto qualcun altro lì il giorno dopo e c'era qualcuno in fila pronto a comprare quel posto e lui si stava separando per sempre con la sua carriera. Non c'era nessun ritorno, nessuna opzione. Inoltre, si stava identificando con qualcuno che era altrettanto rigettato dallo stabilimento, perché i farisei e gli scribi odiavano Gesù e lo odiavano così tanto, forse anche più di quanto odiassero lui come pubblicano. Quindi stava veramente passando dalla padella alla brace. Pagò un prezzo altissimo. E potresti dire, perché lo fece? Boh, ve lo dico io il perché. C'è solamente una ragione, ok? Questa piccola sezione qui nel capitolo 9, il filo che continua a passare qui in mezzo, è il perdono del peccato. Nel versetto 10, Matteo offre un banchetto dopo che Gesù lo ha chiamato e riunisce pubblicani e peccatori. E Gesù è l'ospite d'onore lì a quel banchetto, ricordate, l'abbiamo già studiato. E i farisei dicono, perché costui frequenta pubblicani e peccatori? E Gesù risponde, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, fareste meglio a reimparare la vostra lezione, io non sono venuto a chiamare i giusti, ma chi? I peccatori al ravvedimento. Il punto del banchetto, quindi, era che Gesù chiamasse a sé i peccatori al ravvedimento. Così tutto il filo qui del discorso è la confessione del peccato, il ravvedimento ed il perdono, e Matteo si inserisce lì dentro in un solo versetto, perché credo che quello fosse il punto centrale per lui. Nessuno al mondo conosceva meglio il suo proprio peccato di Matteo. Sapeva di essere un peccatore, sapeva del suo malaffare, del suo abuso, della sua estorsione, della sua avidità, sapeva di aver tradito il suo popolo, sapeva di essersi lasciato comprare per denaro, lo sapeva bene, ed io credo che lo disprezzasse, io credo che volesse uscirne, io credo che volesse una via di fuga, voleva andarsene. L'aveva sentito parlare di Gesù e l'aveva sentito predicare, perché si trovava lì in quella piccola cittadina di Capernaum. E credo che quando Gesù venne da lui e disse seguimi, lui capì che implicito in quello c'era il perdono del suo peccato e corse per riceverlo. Ed era disposto a dire addio alla sua carriera e a tutto il resto perché voleva il perdono. Che tipo di persone usa Dio? Santi da vetrate colorate? No. Peccatori, vili, miserabili, corrotti? Le persone più spregevoli della società che siano disposte però ad essere perdonate. Potresti dire, sì, però non può usarle molto. Ah no? Che ne dite di scrivere il Vangelo che introduce il Nuovo Testamento? Vedete, Dio è nel mestiere del restauro. Egli prende coloro che non sono qualificati e li trasforma. Quello è il suo mestiere. Ed io credo che Matteo abbia rischiato molto più dei pescatori, perché non avrebbe mai potuto tornare indietro. Ed era un peccatore vile? E se Gesù non potesse perdonarlo? Si sarebbe trovato lì con lo stesso peccato, senza però lavoro a cui tornare? Ma lasciò tutto in silenzio. E la genuinità del suo ravvedimento, credo, si vede nel fatto che vedete proprio la sua umiltà. Egli era completamente umile. Non aveva nulla da dire su se stesso, non aveva nulla da dire sul suo talento o su ciò che aveva da offrire al Signore. L'unica cosa che vuole dire è Gesù perdona il peccato ed uno di quelli che ha perdonato era un uomo di nome Matteo. Oh, che era davvero un peccatore, e di cui 11 amici erano altri peccatori, pubblicani, peccatori. E quindi impariamo qualcosa qui sulla sua umiltà. E penso che impariamo anche un'altra cosa. Aveva un cuore per i perduti. Ci sono alcune persone in questo mondo che semplicemente sono attratte dai diseredati, no? Sapete, Matteo doveva essere così. Vuol dire, se c'è mai stata alcuna discussione sul fatto che i discepoli dovessero o meno coinvolgersi con la feccia, sono sicuro che Matteo avrebbe guidato la parata verso di loro, essendone stato uno. Oh, sono felice che quando il Signore mette insieme una squadra di uomini, ne prende alcuni che si trovano dal più profondo del pozzo, o alcuni di noi non sarebbero mai disposti a tornarci indietro in quel pozzo, senza sapere che lì può veramente succedere qualcosa. E quello era Matteo. Che uomo. Un criminale, un emarginato, il più odiato degli uomini. Era completamente convinto del suo peccato e quando gli fu data l'opportunità di credere, credette e seguì, divenne un uomo di quieta umiltà che amava gli emarginati, che non lasciava alcuno spazio allo stabilimento religioso, un uomo di grande fede, un uomo di totale ed assoluta resa alla Signoria di Cristo, un uomo che conosceva l'Antico Testamento ed un uomo che Dio usò per scrivere il Vangelo. Un autore la chiama la gloriosa anticonvenzionalità del Signore Gesù Cristo. Egli sceglie le persone più improbabili. E questo ci porta all'ultimo uomo del secondo gruppo, Tommaso. Tommaso è il suo nome. Ed immediatamente, quando dico Tommaso, qual è la prima parola che vi viene in mente? Dubbio, giusto? Tommaso ha avuto una cattiva reputazione. Tommaso è un uomo migliore di quanto possiamo pensare. Infatti, sono convinto che la maggior parte delle persone veramente non capiscono Tommaso. Diciamo semplicemente Tommaso il dubbioso. E penso che nei prossimi minuti imparerete alcune cose su Tommaso che non conoscevate. Ascoltate. Matteo, Marco e Luca non ci dicono nulla sul conto di Tommaso. Però Giovanni, ancora una volta, sempre intento a scavare nel cuore delle persone, ce lo apre davanti. Giovanni, capitolo 11. Guarderemo a tre testi molto brevi. Giovanni, capitolo 11. Cerchiamo di conoscere veramente Tommaso. Versetto 14. Il Signore è vicino lì al Giordano, fuori lì dalla città di Gerusalemme. La pressione era enorme, il complotto per togliergli la vita era già stato preparato. In effetti dovette lasciare la città perché il suo tempo non era ancora venuto e doveva farlo per conservare la sua vita. E lui e i suoi discepoli erano lì vicino al Giordano. E giunge la notizia che Lazzaro era malato. E la cosa è significativa perché Gesù lo amava e lo amava in modo particolare. Versetto 14. Gesù ha indugiato abbastanza a lungo da lasciare il tempo a Lazzaro, il tempo di morire, e poi dice questo: Lazzaro è morto e ne sono contento. Aspetta, un momento. Com'è che sei contento? Per voi, sono contento per voi. Sono contento di non essere stato là per questa ragione, affinché crediate. In altre parole, sto per fare un miracolo che vi aiuterà ad accrescere la fede. Erano un gruppo debole, non è vero? Come abbiamo già imparato. Ed avevano sempre bisogno di una qualche dimostrazione della sua potenza. E quindi dice, è morto e sono contento per voi. Sono contento che non ero là, perché adesso vedrete qualcosa che vi farà credere. Poi, versetto 15, andiamo da lui, andiamo. Ora, dov'è che era Lazzaro? A Betania. Dov'era Betania? A 3 chilometri circa est di Gerusalemme. Ora, quello era un annuncio terrificante perché tutto ciò che i discepoli potevano pensare certamente era questo è suicidio, questo è assolutamente un suicidio, non possiamo tornare a Gerusalemme. E l'implicazione è che stavano cominciando un pochino a disintegrarsi e alcuni forse stavano dicendo «Oh, mi sa che forse è meglio che vado a trovare il mio vecchio amico lì in Galilea, Gerusalemme?» E Tommaso apparentemente entra in questa situazione con una certa leadership. Al versetto 16 dice «Tommaso, chiamato Didimo, che è simile al gemello, quindi probabilmente aveva un fratello o una sorella gemella, e disse agli altri discepoli «Andiamo anche noi a morire con lui». Ora, io qui ci vedo diverse cose. Prima di tutto, vedo una certa iniziativa. Non la vedete anche voi? E in qualche modo prende un po' in mano la situazione, non è vero? In qualche modo emerge e dice, aspettate un attimo, ragazzi andiamo con lui, moriamo con lui. Vedo però anche del pessimismo, non è vero? Vedo del pessimismo nella situazione. Era convinto che Gesù stesse per essere ucciso e che se fossero andati sarebbero morti anche loro. Vuol dire, per lui era tutto molto chiaro. Sapete, il più grande coraggio del mondo non è il coraggio di un ottimista. Un ottimista ha coraggio perché crede che accadrà il meglio. Il più grande coraggio del mondo è il coraggio del pessimista perché sa che accadrà il peggio ed è comunque disposto ad andare. Giusto? Tommaso dice: moriremo! Quindi andiamo. Quello è molto coraggio? Penso che per lui fosse una cosa netta e chiara, aveva già pensato perfino al proprio epitafio. Cioè riusciva a vedere solamente il disastro, ma era cupamente determinato a morire con Cristo. È molto più difficile per un pessimista che per un ottimista. Ora, perché però voleva farlo? Sapete, se pensate a lui solamente come un dubbioso, se lo considerate, se pensate veramente solamente che Tommaso dubitasse di Cristo, allora questo non ha alcun senso, giusto? Voglio dire, perché mai sarebbe stato disposto ad andare a morire con Gesù? Non perché dubitasse di lui, ma perché credeva in lui così totalmente, credeva in lui in modo assoluto. Ed io credo questo, io credo che Tommaso, forse eguagliato solamente da Giovanni, avesse un amore per Gesù così profondo, così intenso, da non poter sopportare l'esistenza senza di lui. Capite un po' quello che intendo dire? E credo che ciò che sta esprimendo qui sia questo, che se Gesù sta per morire, allora andiamo a morire con lui, perché l'alternativa è rimanere senza di lui. Vedete? Andiamo con lui. Queste sono parole d'amore? Queste sono parole di fede? Egli credeva di poter morire e di rimanere con Gesù. Herbert Lockyer disse, come quei coraggiosi cavalieri al seguito del cieco re Giovanni di Boemia, che cavalcarono nella battaglia di Cressy con le briglie intrecciate a quelle del loro signore, risoluti a condividere il loro destino, qualunque esso fosse, così Tommaso, venga la vita, venga la morte, era risoluto a non abbandonare il suo signore, vedendo di essere legato a lui da un amore profondo ed entusiasta. Fine citazione. Non si faceva alcuna illusione, vedeva le fauci della morte ed era disposto a morire. Un uomo di coraggio ed un uomo d'amore. Egli non voleva essere separato da Cristo, mettiamola così. Morte, sì. Slealtà, mai. Non avrebbe mai potuto essere sleale verso Gesù, sarebbe disposto a morire per lui prima di essergli sleale. Era così profondo il suo amore. Andate al capitolo 14, qui lo vediamo di nuovo e vediamo gli stessi atteggiamenti, veramente. Gesù dà questo piccolo messaggio sul non essere turbati nel cuore, sul credere in Dio, sul fatto che stava andando a preparare un luogo per loro, che sarebbe tornato a prenderli, ad accoglierli verso di lui, affinché dove lui sarà, saranno anche loro. E dove io vado, dice, voi lo sapete, e ne sapete anche la via, dice versetto 5. Tommaso però gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo quindi sapere la via? Questo era lo stesso cuore che stava dicendo, Signore, non andare in un posto dove noi non possiamo veramente venire con te. La stessa cosa. Il pensiero della separazione era il problema per Tommaso. Non mi piace quello che sto sentendo, tu te ne stai per andare e noi non sappiamo nemmeno dove andrai né come arrivarci. E credo che il suo cuore fosse quasi spezzato mentre parlava, era un pessimista, sta dicendo non troveremo mai quel luogo. Aveva un cuore un po' cupo, negativo, smarrito. E Gesù gli dice, Tommaso, io sono la via. Io sono la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quello che stavo dicendo è, ti ci porterò io, Tommaso, ti ci porterò io. Io sono la via. Non devi aver paura. Non andrò da nessuna parte. Non ti lascerò lì, indietro. Vedete di nuovo lo stesso pessimismo, non è vero? Però vedete di nuovo lo stesso amore. Andiamo ad una terza e di fatto l'ultima occhiata su Tommaso. Giovanni 20. Gesù morì. Sapete che cos'è che accadde a Tommaso quando Gesù morì? Disse, lo sapevo. È morto, io non sono morto, e lui è andato da qualche parte, io non so dove sia. Lo sapevo! E tutte le sue paure divennero realtà. Tutte le peggiori cose che avesse mai pensato. Si sentì tradito, si sentì respinto, si sentì abbandonato. Ed era per amore che era distrutto. Era quasi come un animale ferito e non voleva star lì in mezzo alla gente, quindi se ne andò. Era quello che fece. E quando tutti gli altri discepoli si radunarono, lui semplicemente non c'era, era fuori, era depresso probabilmente perché lo amava così profondamente. Sarebbe morto con Gesù, ma Gesù era morto senza di lui. Voleva andare con Gesù, ma Gesù era andato senza di lui. Ed ora il suo pessimismo era confermato. E si trovava davvero a terra. Nel versetto 24 dice: Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando Gesù venne. Certo, era fuori a leccarsi le ferite. E Gesù apparve ai discepoli rimasti e Tommaso non era lì presente. Ebbene, indovinate chi è che trovò Tommaso? Giovanni, versetto 25, e gli altri discepoli. Altri discepoli, direi Giovanni. Questa è un po' un'ipotesi, però gli dissero: abbiamo visto il Signore. Tommaso, abbiamo visto il Signore, tu non c'eri. Non ti sei fatto vedere? Ma Tommaso era depresso. Avete mai cercato di parlare con qualcuno che è depresso? È molto difficile, è vero? Molto difficile. E disse: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno di quei chiodi e la mia mano nel suo costato, non crederò. Ora, era un pessimista, giusto? Ammettiamolo. Devo vederlo? Però prima di saltargli addosso a piedi uniti, volete gentilmente ricordare questo? Che nessuno dei discepoli credette finché non videro Gesù, nessuno. E voglio dire, dopo tutto, non è così facile credere che qualcuno sia risuscitato dai morti, no? Voglio dire, lì sulla via di Emmaus, in Luca 24, due stavano camminando ed il Signore era lì con loro e loro erano lì che gemevano e si lamentavano per la sua morte e neppure loro credettero. Nessuno credette finché non lo vide. Quindi non fate di Tommaso il dubbioso. Vedete, era un pessimista che amava. Ecco cos'era. Questo è meglio che essere un dubbioso. Io voglio vedere prima di credere, disse. E così il Signore, tra l'altro, nel caso non lo sappiate, al Signore non dispiace che le persone vogliano essere sicure. Se volete essere sicuri, egli asseconderà quel desiderio. 8 giorni dopo, dice il versetto 26, i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. E Gesù venne a porte chiuse. Mi piace quello. Semplicemente riorganizzò le molecole del corpo e passò attraverso il muro. E quando fa così, dice sempre: pace a voi. È comprensibile. Sembra un saluto appropriato, non è vero? Per il caos che deve essersi creato. E poi si concentra su questa cara anima che lo amava abbastanza da voler morire con lui ed era completamente depresso e distrutto e disse a Tommaso: Tommaso, porgi qui il tuo dito, guarda le mie mani, porgi qui la tua mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. E Tommaso lo fece? Non ci è detto che lo fece? Dice semplicemente che subito dopo, senza far nulla, gli rispose: Signor mio e Dio mio. La più grande singola confessione mai fatta. Affermò la divinità di Gesù Cristo, affermò la signoria di Gesù Cristo, affermò il fatto che egli era Dio. Sapete, lo desiderava così tanto. Gesù era tornato. E Gesù gli disse: Tommaso, perché mi hai visto e hai creduto? E non sei solo, anche gli altri avevano avuto la stessa circostanza. Beati però quelli che non hanno visto e hanno creduto. Sapete a chi si riferisce? A tutti coloro che vennero dopo di loro. Siamo io e voi, non abbiamo mai visto ma abbiamo creduto. Beati sono loro. Tommaso, sì, era malinconico, era umorale, pessimista, senza consolazione, era un po' distrutto, però quando vide il Signore Gesù Cristo, oh mamma, diede la più grande testimonianza mai data. E sapete una cosa? In quella piccola affermazione, Tommaso pronunciò la dichiarazione che letteralmente distrugge ogni menzogna mai detta sul conto di Gesù, sul fatto che non fosse Dio, menzogna mai pronunciata nella storia dell'umanità. È un'affermazione monumentale. Mio Dio, disse. Tutti gli ismi e gli chismi e gli spasmi e gli yoghi e tutto il resto che verrà a negare la divinità di Cristo sono messi a tacere da Tommaso. Imparate la lezione. Gesù vuole che siate certi. La certezza molto spesso però viene quando vi trovate in mezzo ad altri credenti. Questo non significa che Cristo non possa venire a voi nel solitario, ma più probabilmente appare in mezzo a coloro che sono i suoi. Tommaso, la tradizione ci racconta molto su di lui, predicò. Alcuni dicono che andò fino in India a predicare. E una tradizione racconta che morì in modo molto particolare. Presero una lancia e gliela conficcarono nel corpo. A causa della sua fede in Cristo, sarebbe una conclusione piuttosto adatta a colui che gli fu detto di stendere la mano e di toccare la ferita nel costato del suo Signore. Che tipo di persone usa Dio? Persone vili, peccatori vili come Matteo? Pessimisti dal cuore tenero, umorali, malinconici come Tommaso? Dite voi. Sono tutti unici ed egli può usare anche te. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo perché l'abilità che tu vuoi da noi è la disponibilità. Ti ringraziamo perché puoi prendere coloro che non sono qualificati e puoi trasformare le loro vite. Che privilegio felice, oh Dio, che privilegio felice di essere usati. Conosco le mie debolezze, tutti noi le conosciamo, le nostre, i nostri peccati, i nostri fallimenti, eppure tu ci usi. Ci usi per il tuo regno, ci usi per far avanzare la tua causa, per predicare la tua verità, per portare le persone alla conoscenza di Dio. Ci usi per cantare la tua lode, ci usi per portare suppliche, suppliche che attivano la tua potenza sovrana. Ci usi. Ti ringraziamo perché siamo la compagnia di coloro che non sono qualificati, che sono stati trasformati e resi vasi utili. Vasi d'onore, adatti all'uso del Maestro. Signore, se ci sono alcuni nella nostra comunità qui questa mattina che non sono ancora venuti a Gesù Cristo, fa sì che possano confessare come fece Tommaso, Signor mio e Dio mio. Fa sì che i loro cuori possano aprirsi, fa sì che possano ricevere Cristo, Gesù, come Signore e Salvatore. E così, ricevendolo, fa sì che possano entrare nell'utilità divina. Oh, che pietà il vivere una vita senza scopo, che pietà un'eternità senza valore. Fa sì che possiamo sapere che l'unico significato nel tempo e nell'eternità si trova nel servire te e che possiamo sapere che tu puoi renderci adatti a quello, qualunque siano le nostre debolezze. Fa che la verità che abbiamo imparato oggi rimanga nei nostri cuori e che ci renda migliori di quanto saremmo stati se non fossimo stati qui per la tua gloria, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.